Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo ancora al capitolo 9 del Vangelo secondo Matteo. Leggeremo i versetti da 27 a 31. Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono. E Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Mentre Gesù si allontanava di là, dov'era? Ci ricordiamo, era nella casa del capo, dove la figlia, la ragazza, si è alzata. E la gente, tutta meravigliata, diffondeva la notizia ovunque. Mentre Gesù si allontanava, quindi Gesù non ha tempo, non ci sono tempi vuoti per lui, mentre si allontanava non gli lasciano neanche il tempo di andar via, che due ciechi lo seguirono. Due ciechi lo seguirono, due ciechi. Gli altri evangelisti parlano di uno, ma qui Matteo riferisce di due. Perché? Forse erano due, quindi dice: ma perché sono due i ciechi? Questo numero due è importante? Due testimoni. La testimonianza di due ha valore, uno solo. Due erano le tavole della legge, dei comandamenti di Dio. Due erano anche i cherubini che erano stati posti sopra l'arca dell'alleanza. Due. Due erano anche le spie che erano andate a Gerico per vedere la situazione prima della conquista della città. A un certo punto il popolo si è diviso anche in due regni, il regno del nord e il regno del sud, il regno di Giuda e il regno di Israele. Due. E qui troviamo due ciechi, non sappiamo il perché di questo numero due, ma ha un significato, di sicuro, anche se noi non lo comprendiamo o non lo comprendiamo del tutto. Due ciechi, quindi non vedono, quindi anche non sono soli, ma sono tenuti per mano da qualcuno per seguire Gesù. Dipendono dagli altri, sono mendicanti di tutto. Devono mendicare non solo per poter mangiare, ma anche per poter camminare, per potersi spostare. Questi ciechi sono persone che da sole non potrebbero vivere. Quindi la figura del cieco può rappresentare benissimo tanta umanità, tanti uomini, forse anche noi, per certi aspetti, o per molti aspetti, o per tutti gli aspetti, da soli non riusciamo a vivere, non riusciamo a cavarcela, non ci accorgiamo nemmeno, ma abbiamo bisogno tutti i giorni degli altri, anche se non a livelli così forti come i ciechi, però questi ciechi rappresentano quindi anche tutti gli uomini nella loro cecità spirituale, perché i ciechi non vedono le cose che stanno, ma quanta gente non vede la presenza di Dio. E sì che Dio è presente ovunque, e noi non lo vediamo, siamo ciechi. Le cose più importanti, più necessarie per la nostra vita interiore, per la nostra pace, per la nostra gioia, per la nostra pienezza, non le vediamo. Quanta cecità viviamo e quanta vediamo attorno a noi. Lo seguirono. Viene usata questa parola come fossero discepoli di Gesù. Sono i discepoli che lo seguono. Gesù ha detto a quelli che chiamava per esso suoi discepoli e suoi apostoli: seguimi, seguitemi, venite dietro a me. Questi due ciechi fanno quello che facevano i discepoli, lo seguirono. Naturalmente guidati da qualcuno che vedeva dove Gesù andava. E mentre lo seguono, non stanno in ascolto di quello che lui va dicendo, ma sono essi che si fanno ascoltare, gridando. Lo seguirono gridando, urlando. Quindi si fanno sentire, come dire, noi siamo importanti, devi guardare a noi, noi non possiamo vedere te, tu devi vedere noi. Per questo gridano. E che cosa gridano? Un titolo rivolto a Gesù e poi una richiesta. Figlio di Davide. Questo è il titolo con cui si rivolgono a Gesù. Figlio di Davide. Pensate cosa può voler dire questa espressione. Davide chi era? Il re. Il primo re gradito a Dio. Prima c'era stato Saul, ma è morto, non è stato ripudiato da Dio perché non era stato obbediente. Poi Davide, finalmente, il re a cui Dio ha fatto le sue promesse per l'eternità, perché la tua casa non avrà mai fine. Quindi figlio di Davide vuol dire re. Sanno che Gesù è re. È il re atteso, atteso da tutto il popolo, da molti secoli. Figlio di Davide. Con un altro titolo avrebbero potuto dire Messia, ma forse figlio di Davide esprimeva di più ed era un qualcosa di più vicino, più comprensibile. Vuol dire destinato a regnare, figlio di Davide. A te appartiene il regno. E poi la richiesta: abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. È una preghiera. È una preghiera che normalmente si rivolge a Dio. A nessuno dei re ci si rivolgeva con questa preghiera: abbi pietà di noi, con questa richiesta. Quindi riconoscono che la regalità di Gesù è a servizio di chi soffre. La regalità di Gesù è non per comandare, ma per venire incontro alle sofferenze degli uomini. Questo senso, questa intenzione c'è nelle parole che i due ciechi gridano: abbi pietà di noi. Sono ciechi. Cosa vuol dire abbi pietà di noi? Si possono capire tante cose. Sono ciechi, quindi anche mendicanti. Abbi pietà di noi poteva voler dire semplicemente: facci un'elemosina un po' più consistente di quella che ci fanno gli altri. Ma Gesù capisce qualcos'altro. Difatti, entrato in casa, cosa vuol dire? Che Gesù non li ha esauditi subito. Faceva finta di non sentire il loro grido. È entrato in casa quasi per scappare da loro. Quindi non li esaudisce subito. Mette alla prova questa loro preghiera, questa loro domanda, per vedere fino a che punto arriva. Ed essi li si avvicinarono, quindi vuol dire che anch'essi sono entrati in casa, cioè nell'intimità di Gesù. Vuol dire che insistono ed entrano nel luogo dell'intimità, la casa, nel luogo nascosto alle folle. Nessuno ha chiuso la porta, li hanno lasciati entrare, gli si accostarono. Adesso non occorre più che gridino. E Gesù rivolge loro una domanda: credete voi che io possa fare questo? Che cosa intende Gesù con dicendo questo? Vuol dire non solo che posso aver pietà di voi, probabilmente loro devono aver detto qualche altra parola. Fa in modo che noi vediamo, perché se Gesù risponde con questa domanda: credete che io possa fare questo? Non è certo che io possa farvi un'elemosina, ma impegnate la vostra fede perché io possa esaudire la richiesta che voi mi esprimete? Credete? La loro risposta è molto semplice. Non stanno lì a far discorsi arzigogolati. Sì, o Signore. Gesù con questa domanda vuole che la loro fede venga alla luce e diventi pubblica, che la sentano anche gli altri che lo circondano. come abbiamo visto anche per la donna che aveva perdite di sangue e il capo che aveva la figlia morta. La fede deve esplicitarsi, ed essi lo fanno con questa semplicissima parola, sì, e aggiungono, o Signore. Adesso non lo chiamano più figlio di Davide, ma gli danno questo titolo che è ancora molto più espressivo, Signore. È un titolo divino. Loro credono che Gesù è la luce per i loro occhi, che grazie a Lui essi possono vedere. Cioè, credono che è Lui, colui di cui il profeta ha detto: i ciechi vedranno. Isaia 29 al versetto 18: udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Questo al capitolo 29. E poi ancora Isaia al capitolo 35:5, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi, eccetera. Allora lo zoppo salterà, eccetera, eccetera. Quindi essi che credono che Gesù può aprire i loro occhi, credono che Lui è colui di cui ha parlato Isaia, il profeta. Si avvera, è il momento in cui queste parole profetiche finalmente diventano realtà. C'è colui che le realizza. In questo modo anche la loro sofferenza, sopportata per chissà quanti anni, riceve un significato nuovo, diventa testimonianza per colui che apre gli occhi ai ciechi, per colui di cui parlano i profeti. La loro sofferenza in questo momento riceve il significato di profezia. Quindi la vita di questi ciechi assume un nuovo valore, anche la loro vita passata. Non si lamenteranno più di essere stati ciechi, perché vedono che questo diventa l'occasione perché Gesù si manifesti la sua identità, la sua presenza e quindi il suo essere salvatore per tutto il popolo. Allora toccò loro gli occhi. Gesù, udita la loro fede, alza la sua mano e le sue dita arrivano agli occhi dei due ciechi. Toccò loro gli occhi. In casa del capo aveva preso per mano la ragazza. La donna aveva lei toccato il mantello di Gesù. Adesso Gesù tocca gli occhi. Un contatto fisico è sempre necessario. Più avanti vedremo Tommaso che tocca con le sue dita. E allora lì vedremo la situazione a rovescio. Toccando riceve la fede, Tommaso. Qui invece Gesù tocca chi ha già la fede. Questo contatto fisico rimane e rimarrà sempre importante, è quello che avviene grazie ai sacramenti della fede della Chiesa. L'imposizione delle mani, l'unzione, il contatto con l'acqua nel battesimo, con il pane, eccetera, un contatto fisico. Sono le dita di Gesù che arrivano a toccare il nostro corpo, arrivano a stabilire una comunione con noi, con la nostra vita, e così renderla partecipe della sua vita. Toccò loro gli occhi e disse, aggiunge anche le sue parole, avvenga per voi secondo la vostra fede. Avevamo sentito che alla donna aveva detto, sia fatto secondo la tua fede, o la tua fede ti ha salvata. Anche qui, sia fatto, avvenga per voi secondo la vostra fede. Se la fede ce l'hanno davvero, avverrà, si apriranno gli occhi. Se hanno fatto finta di aver fede, non succederà nulla. Avvenga secondo la vostra fede. Se succede qualcosa, è segno che la loro fede è autentica. Così in queste parole vediamo anche l'umiltà di Gesù. Non attribuisce a sé il prodigio, ma sempre a questo rapporto, questa relazione che si stabilisce. Perché quando Gesù può avere relazione con qualcuno, allora c'è quello che noi chiamiamo la terza persona. È presente lo Spirito di Dio, che è relazione di amore, di carità. La fede porta a questo tipo di unità, diventare una cosa sola con l'altro, con Gesù. È lo Spirito Santo, quindi c'è vita divina in questo momento. La fede vissuta, realizzata autenticamente, è vita divina, fa parte della vita trinitaria. E si aprirono loro gli occhi, cioè hanno visto Gesù, perché loro si trovano davanti a Gesù, vedono le dita di Gesù e vedono il suo volto. Si aprirono loro gli occhi. Prima di tutto vedono il volto mite, umile di Gesù. E questa è la luce che i loro occhi ricevono, la luce che viene dal volto di Gesù. Si aprirono loro gli occhi. E grazie a questa luce che viene dal volto di Gesù, con questa luce potranno osservare tutti gli altri e tutto il resto. Noi che crediamo di vedere, siamo ciechi. Finché non vediamo, con la luce dello sguardo, della mitezza, dell'umiltà di Gesù. Si aprirono loro gli occhi e la luce di Gesù passa sul loro volto, nel loro sguardo. E adesso cosa succede? È una sorpresa, non ce lo saremmo mai aspettato. Quindi Gesù li ammonì. Prima cosa, non è un rimprovero, ma un ammonimento. Che cos'è? State attenti, perché questa luce potreste perderla. Quindi potreste non vedere più le cose come le vede Dio, con lo sguardo del Padre, con lo sguardo dello Spirito Santo. Li ammonì. E qual è l'ammonimento? Badate che nessuno lo sappia. Cioè, adesso non fatevi grandi per il fatto che siete miracolati, che non entri in voi un pizzico di vanagloria o di soddisfazione per voi stessi, perché adesso riuscite a vedere le cose e i colori. Badate che nessuno lo sappia, come dire, non dite niente a nessuno. Questo incontro che avete avuto con me nella fede, custoditelo dentro di voi, perché è come un seme che deve crescere, che deve maturare, che porterà frutto, se lo custodite nel vostro segreto. Badate che nessuno lo sappia. Cioè, non andate in giro a raccontare e a dire. Che qua, se andate in giro a raccontare e a dire, vuol dire che non riuscite a far vostro questo nostro incontro, perché raccontate solo la superficie. Raccontate solo quello che gli altri possono vedere o sapere. Ma il vostro incontro con me, la luce nuova che vi ha fatto vedere il mio volto, questo dovete tenerlo segreto, perché deve maturare, deve crescere come un seme. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Quindi non sono ubbidienti. Quindi sono diventati come tutti gli altri, ciechi, spiritualmente ciechi. Il bello è che qui dice: ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Mentre quando si è alzata la ragazza, si è diffusa la notizia, si è diffusa da sola. Qui non si diffonde da sola. Sono loro che la diffondono, perché sono disobbedienti, e quindi questa notizia non avrà le belle conseguenze che ha avuto l'altra notizia, perché questa notizia qui diffusa da loro è accompagnata dalla loro soddisfazione, dalla loro vanità, quindi da qualcosa di umano, e non può portare Per questo Gesù li aveva giustamente ammoniti. Badate, quasi se lo prevedeva Gesù, badate che nessuno lo sappia. Non perché gli altri non devono saperlo, che lo verrebbero a sapere comunque di sicuro, ma perché loro devono vivere una vita interiore. Il loro incontro con Gesù deve rimanere dentro, altrimenti non produce frutto, non cresce, non li fa crescere, non li fa maturare come suoi discepoli. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.